Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il sedicesimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna e siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. E come ben sappiamo l'attesa è dovuta al fatto che stiamo studiando l'itinerario della formazione intellettuale di Michelangelo, in modo da acquisire gli elementi utili per capire il significato dei suoi affreschi. In verità, in queste ultime settimane abbiamo già potuto constatare in che modo la formazione intellettuale di Michelangelo e il ripercuotersi degli avvenimenti di questo periodo storico abbiano influenzato la composizione delle sue opere, dalla Madonna della Scala, alla Battaglia dei Centauri, dal Crocifisso di Santo Spirito, al Bacco ubriaco, alla Pietà e al David. Immagino che qualcuno e qualcuno di voi sarà andato a Casa Buonarroti, sarà andato al Santo Spirito a vedere queste opere, al Bargello, tutti capolavori realizzati nell'arco di circa 15 anni che hanno una valenza nella storia del pensiero umano perché danno forma ai concetti della filosofia rinascimentale. E il 31 ottobre 1503 è successo poi un avvenimento che Michelangelo ha seguito con molto interesse, un avvenimento destinato a influenzare la sua vita, perché è salito al soglio pontificio il più intransigente oppositore dei Borgia, il cardinale Giuliano della Rovere, che prende il nome di Giulio II. E noi in ogni itinerario di questo viaggio, questo personaggio lo abbiamo nominato, ma non abbiamo ancora fatto in modo specifico la sua conoscenza, perché per farlo ci vuole spazio e ci vuole tempo. Prima di conoscere meglio questo personaggio, Giuliano della Rovere, alias Papa Giulio II, questo personaggio chiave, colui che ha saputo utilizzare appieno il talento di tutti gli artisti che ha avuto alle dipendenze. E questo è quello che dal secolo scorso le storiche, gli storici, le studiose e gli studiosi riconoscono a questo personaggio, che nei secoli precedenti era stato liquidato come uno dei tanti papi rinascimentali con una certa negatività. Prima di conoscere meglio Giulio II dobbiamo prendere atto che dopo il successo ottenuto con la realizzazione della statua del David, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, Michelangelo accetta perfino di realizzare qualcosa che non ama fare, un dipinto. E grazie agli affreschi poi, che realizzerà, come vedremo a suo tempo, nella Cappella Sistina, se mai entreremo nella Cappella Sistina a primavera inoltrata, Michelangelo è diventato uno dei pittori più famosi di tutti i tempi, no? Ma come ben sappiamo non ama dipingere, l'unica forma d'arte che apprezza è quella plastica e tridimensionale della scultura, poi apprezza l'architettura e anche ci prova con la fusione del metallo, vedremo dove, quando, perché, però insomma, ma per lui è la scultura l'arte per eccellenza. E quindi stendere colori su una superficie piatta, già da quando da ragazzino, come abbiamo visto, era bottega dal ghirlandaio, no? Gli sembra noioso e considera, sentite cosa scrive, considera la dipintura applicazione di poco genio. Questo lo dice quando sta litigando con Leonardo, che invece sostiene che la pittura è superiore alla scultura, Michelangelo a momenti se le danno sulla piazza. Poi, e in tutte le sue lettere si firma sempre Michelangelo iscultore. si tiene ad aggiungere questo appellativo. E allora direte voi, che cosa lo spinge ad accettare la commissione di un dipinto, per cui sarà anche pittore, ma vedremo come e con quali tipi di mediazione. E tenendo conto del fatto che come scultore di successo ormai è a questo punto molto richiesto e difatti si muove per l'Europa per portare a termine delle commissioni, quando le porta a termine. E di conseguenza il lavoro non gli manca, quindi come mai accetta? Guardate, la risposta è semplice, Michelangelo, e la prudenza non è mai troppa, non può rifiutare un'offerta che proviene da due delle più potenti famiglie fiorentine, i Doni e gli Strozzi, entrambi rivali di vecchia data dei Medici. E siccome Michelangelo è sempre stato vicino ai Medici, è evidente che deve sapersi comportare in una certa maniera in questo momento di mediazioni. Se Michelangelo vuole vivere sano e salvo e lavorare senza subire danni a Firenze, non può certo inimicarsi queste due famiglie. E guardate allora sul punto 1 del repertorio. Michelangelo, siamo nel 1504, riceve una commissione per celebrare un matrimonio che unisce in pompa magna, ma matrimonio, sapete, i matrimoni, quelli grossi, che unisce due casate, quella dei Doni e lo sposino è Agnolo Doni e degli Strozzi, la sposona è Maddalena Strozzi. Questi due li potete vedere se li cercate anche sulla rete. Questi personaggi li potete vedere in fotografia, nella fotografia dei dipinti in cui sono stati immortalati. Michelangelo, che ne farebbe volentieri a meno di questa commissione, ma non può, propone ai committenti, quindi decide di sperimentare, una sacra famiglia e loro accettano la proposta che è intonata alla circostanza. Voi capite che c'è già dell'ironia quando Michelangelo dice potrei realizzare una sacra famiglia. Ora, non è che le famiglie dei Doni, degli Strozzi fossero proprio delle sacre famiglie, o perlomeno vivessero e avessero come modello una sacra famiglia, ma Michelangelo ricorda e quindi decide di sperimentare, come sempre. Michelangelo ricorda di aver visto nella residenza dei Medici, in cui, lo sapete, no, ha abitato da bambino, da ragazzo, adottato da Lorenzo, il dipinto della Sacra Famiglia di Luca Signorelli, che è l'avete sentito nominare, un valido pittore nato a Cortona, in provincia di Arezzo, intorno al 1450, è morto nel 1523, uno dei tanti artisti, tra l'altro, chiamati nel 1481 da Sisto IV per decorare le pareti della Cappella Sistina, quindi un pittore che ha un curriculum. La Sacra Famiglia di Luca Signorelli aveva colpito Michelangelo per la sua forma circolare, per la disposizione delle figure in primo piano e per l'aspetto scultoreo delle figure minute sullo sfondo. E Michelangelo si era detto, toh, guarda, questo Signorelli, che visione ha della pittura. E alla Galleria degli Uffizi potete osservare, oltre che su un catalogo che avrete sicuramente nella vostra biblioteca domestica o che trovate in biblioteca navigando in rete, potete osservare il dipinto della Sacra Famiglia di Luca Signorelli, che agli Uffizi è esposto in una sala che è dedicata a lui e al Perugino. Quindi Michelangelo, che ha buona memoria, pensa di realizzare la Sacra Famiglia in modo analogo, ma naturalmente non vuole essere un semplice imitatore e quindi compone un'opera davvero singolare che ancora oggi disorienta chi la osserva senza le dovute chiavi di lettura. E in quest'opera Michelangelo rivela il suo stile di pittore che si manifesterà poi pienamente sul soffitto della Cappella Sistina. Ed è proprio quest'opera, attraverso quest'opera, che Giulio II tiene d'occhio Michelangelo. La Sacra Famiglia, che ha preso il nome di Tondo Doni, raffigura intanto stoffe dai colori brillanti, quasi metallici, lì Michelangelo sperimenta l'uso del colore, dipinge la Vergine Maria in primo piano come una donna muscolosa, come al solito è mascolina, sembra una sibilla romana, no? Come la Madonna scolpita nella Madonna della Scala. Le figure maschili in sottofondo, dall'aspetto poco cristiano e molto orfico, sono nude, in posizioni ludiche, quasi erotiche. Sulla destra spunta il mezzo busto di San Giovannino, che ha, Giovanni il Battezzatore da bambino, che appare più simile a un fauno mitologico che a un'icona cristiana. Mentre San Giuseppe, dai tratti ebraici, porge Gesù bambino, che è già grandicello, alla Madonna. Oppure, a seconda del punto di osservazione, è lui che lo prende in braccio. E Michelangelo sembra divertirsi sempre a complicare le cose. Usa una serie di trucchi. Le braccia di Maria e di Giuseppe sono così intrecciate tra loro che è quasi impossibile a una prima occhiata distinguerne i rispettivi proprietari. Michelangelo perché fa così? Ma perché pretende che quando si guarda si faccia attenzione. Questo gliel'ha insegnato Cristoforo Landino. E quindi... Ora, anche la cornice del Tondo Doni, progettata da Michelangelo stesso, è un capolavoro e vi sono raffigurati profeti dell'Antico Testamento, sibille del mondo classico e il volto di Gesù. Ora, l'impressione generale che prova chi osserva quest'opera è quella di trovarsi di fronte ad una scultura dipinta, perché le figure del Tondo Doni sembrano tridimensionali. Quindi, andate a vederla, quest'opera, è facile, in un catalogo che trovate in una biblioteca pubblica, nella vostra biblioteca domestica, navigando in rete, o andando a far visita alla Galleria degli Uffizi, osservate le caratteristiche della Sacra Famiglia o Tondo Doni di Michelangelo. E poi, guardate, osservatela bene quest'opera, perché c'è un particolare che ci deve far riflettere. Sullo sfondo del dipinto, a destra, secondo voi, il pittore ha voluto rappresentare il Monte della Verna? Avete presente il Monte della Verna? Avete visto sicuramente, ha una forma molto caratteristica, particolare, però non sappiamo se abbia voluto rappresentare il Monte della Verna. Lì c'è un monte che assomiglia al monte. Michelangelo ce l'ha in mente, probabilmente sta pensando alla sua infanzia, quando da Caprese saliva su la Verna e poi risaliva, quindi vedeva quel monte in varie posizioni. E se è così, perché lo avrebbe fatto, secondo voi? Beh, guardate, c'è un dibattito in corso, dite la vostra, no? Lì c'è una figura che diventa simbolica per Michelangelo, e quindi... osservate quest'opera, magari sfugge, che ci si chiede anche perché abbia fatto, poi abbia inserito. Allora, sappiamo che il 31 ottobre 1503 un nuovo papa è stato eletto, prende il nome di Giulio II, Giuliano della Rovere, uno dei nipoti di Sisto IV. E questo papa, come già sappiamo, a forza di citarlo ogni settimana ci è diventato familiare, no? Vuole realizzare un progetto grandioso, cioè vuole fare nuovo, o per meglio dire, vuole far moderno il Vaticano. No?
Il
Vaticano era, rappresentava ancora qualche cosa che oggi possiamo dire è di stile medievale, no? La stessa Basilica era un'opera notevole, però i tempi sono cambiati e quindi è chiaro che bisogna dare una svolta, no, alla città, e quindi comincia a tessere la sua tela con i fili che ha a disposizione. E prendendo anche le mosse proprio dal Tondo Doni che Michelangelo ha realizzato nel 1504. E si capisce che questo dipinto, prima di essere collocato nella camera da letto degli sposi, viene messo in mostra con tutti gli altri preziosi regali. È tradizione, no, esporre i regali di nozze, l'avrete fatto tutti qua, avete esposto, no? No? E Giulio II tesse pazientemente la sua tela, perché per realizzare il suo grandioso progetto, far nuovo, far moderno il Vaticano, sta cercando il personale adatto e quindi vuole le migliori maestranze. Se dobbiamo fare un lavoro, dobbiamo farlo per benino e quindi dobbiamo cercare i migliori in circolazione. E quindi è interessato a contattare Michelangelo in veste di scultore, perché sa che dipingere per lui, ma con la scusa, e lo fa con una scusa, poi vedremo come si articola questa storia della scusa di farsi fare la tomba, no? E intanto ha già fatto testamento appena letto e ha scritto che lui vuole essere sepolto nei sotterranei vaticani sotto una semplice pietra, che però c'è la storia della tomba e poi vedremo. E quando poi il suo informatore, perché il Papa invia un suo agente, certo Fedra Inghirami, forse lo, che tanto doveva passare per Firenze, che va con deferenza ad ammirare i regali di nozze del matrimonio Doni Strozzi. Ebbene, quando il suo informatore gli descrive la Sacra Famiglia di Michelangelo, i colori, le forme, lo stile, Giulio II non ha più dubbi e termina di tessere la sua tela. Non solo lo attirerà in Vaticano per farlo scolpire, ma è convinto che riuscirà anche a farlo dipingere. E non a fargli realizzare un quadretto da camera da letto nuziale, non aveva bisogno, ma a fargli affrescare una vasta superficie, cioè la superficie di un soffitto. Ha in mente un soffitto che bisognava in qualche modo, al quale bisognava dare una ritoccata, e non per decorarla soltanto. Quel soffitto, decorarlo soltanto per la glorificazione della Chiesa, ma per illustrare un programma, per illustrare un programma, il programma per la riforma strutturale e culturale della Chiesa, che anche se non verrà attuato questo programma, perché troppe sono le riluttanze della Curia e i problemi che ci sono in tutta la Chiesa europea, rimarrà tuttavia come memoria da lasciare ai posteri. E oggi i posteri che devono conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare siamo noi. E quindi ma prima di arrivare a questo soffitto c'è tempo, Noi già sappiamo molte cose in relazione alla formazione di Giulio II, che corre parallela a quella di Michelangelo, ma c'è ancora tanto da dire, in particolare per quanto riguarda il carattere pragmatico che ha Giuliano della Rovere, un argomento di cui ci occuperemo la prossima settimana. Cioè, la concretezza di Giulio II fa riflettere su un tema pragmatico per eccellenza che si pone agli albori dell'età moderna e stimola il pensiero di uno studioso che incontreremo tra un po'. sul sentiero della storia del pensiero, ma prima di prendere il passo in questa direzione, cioè di fronte al tondo Doni che andrete ad osservare, noi non possiamo non cogliere l'occasione per riflettere sulla sacralità, tra virgolette, della famiglia alla luce del testo teatrale che stiamo leggendo. Ricordate? In cui le due famiglie protagoniste, più che essere dotate di generosità, finiscono per mostrare la spietatezza mettendosi al servizio del dio del massacro. Ed è appunto il dio del massacro, come ben sapete, il titolo del testo teatrale scritto nel 2006 dalla scrittrice francese di padre iraniano e madre ungherese, entrambi di cultura ebraica, Yasmin Reza, che stiamo leggendo. Il dio del massacro, come sapete, è una commedia o un dramma ambientata in un salotto dove due coppie di genitori ultra quarantenni si incontrano per risolvere da persone adulte civili, quali esse ritengono di essere, una questione. La lite scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli, nella quale uno dei due, Bruno, il figlio dei padroni di casa, Veronique e Michel, ha avuto la peggio e ci ha rimesso un dente rispetto a Ferdinand, al figlio degli ospiti, Annette e Alain. Ora, l'incontro tra queste due coppie, una scrittrice e un grossista di articoli casalinghi e una consulente patrimoniale e un avvocato, quindi borghesia, no? Ceto riflessivo, si svolge inizialmente, come abbiamo già letto la settimana scorsa, all'insegna delle buone maniere, ma poi con il procedere della conversazione vediamo sgretolarsi a poco le maschere di benevolenza, di buona creanza, di correttezza politica, di apertura mentale, di dirittura morale che i protagonisti si sforzano di sfoggiare, no? L'autrice, senza moralismi e con un certo cinismo, costruisce un dramma molto vivace utilizzando un linguaggio volutamente leggero, fatto di luoghi comuni, di battute spesso pronunciate fuori luogo, che apparentemente fanno affievolire il nervosismo, che però progressivamente va emergendo, per cui l'incontro, invece di essere l'occasione per risolvere civilmente la situazione, diventa una sorta di resa dei conti. Fa capolino lo spirito, con la S minuscola, di quella terribile divinità efferrata ed oscura che governa i rapporti fin dalla notte dei tempi, il dio del massacro, che oggi ha molto da fare, continua ad avere. In realtà questi quattro genitori non sanno come comportarsi. Beh, fare genitori è difficile, no? Sono in difficoltà a comunicare con i figli, non sanno se farli incontrare, dove e come far sì che entrino in comunicazione tra loro. Cioè non si rendono conto quei due bambini, come spesso succede tra bambini, saranno capaci autonomamente di risolvere il loro diverbio, no? Mentre gli adulti, o presunti tali, perlomeno in questo caso, riescono solo a complicare le cose, pur sapendo che, perlomeno in teoria, esiste il potere pacificante della cultura. Cioè, le due madri, Veronique e Annette, sono perfettamente d'accordo, come abbiamo letto la scorsa settimana, nel dire: noi tentiamo di compensare le carenze dell'insegnamento scolastico, tentiamo di far leggere i nostri figli, di portarli ai concerti, alle mostre, forse sbagliamo, ma crediamo al potere pacificante della cultura. Ma questa affermazione però non trova un corrispettivo concreto nel loro comportamento e suona solo come un luogo comune che rivela una sorta di impotenza nel contrastare l'azione subdola e feroce del dio del massacro che si annida inesorabilmente in ciascuna e ciascuno di noi. E allora continuiamo a leggere il dio del massacro, si ricomincia con la filosofia della crostata. Nessuna crostata questa sera, l'abbiamo provata, è andata meglio la scorsa settimana. Michel rientra con il caffè. La crostata può essere definita una torta? È una domanda seria, ci pensavo in cucina. Andiamo, andiamo, non lasceremo questa fettina. Nella crostata la pasta e la frutta devono rimanere ben distinte. Lei è davvero una vera cuoca. Sì, è una vera cuoca. E poi deve mettersi a dieta. Mi ricordo che quando eravamo fidanzati, per paura di ingrassare, ha fatto una dieta di banane. Allora andava di moda. Veramente non è servita a niente, però aveva imparato benissimo ad arrampicarsi sugli alberi. Quanto sei spiritoso. È che la cucina mi piace, la cucina ti deve piacere. E solo la crostata classica, fatta stendendo la pasta, merita il nome di crostata. Comunque lei è una gran cuoca, questa crostata è buonissima. E se per questo anche Annette si è messa a dieta una volta, è andata dal più celebre dietologo che c'era in circolazione e in 2 mesi ha perso solo 500 euro. Ma come sono spiritosi questi ragazzi magri e a corto di idee. A parte gli scherzi, mi stavo chiedendo, benché non abbia nessuna importanza, qual è stato il motivo della lite? Su questo punto Bruno non ha aperto bocca. In certi momenti non lo capisco, mio figlio, specialmente quando tace e mi guarda con una specie di aria saccente. Mi ricorda quel mio compagno di scuola, il più presuntuoso della classe, che quando la maestra di prima elementare gli chiese «Ma tu credi in Dio?», lui rispose citando Woody Allen. Beh, credere è una parola grossa, diciamo che lo stimo. Dai, Michel, sii serio. La ragione è che Bruno si è rifiutato di far entrare Ferdinand nella sua banda. Bruno ha una banda? Sì, e lo ha accusato di aver fatto la spia. Tu lo sapevi che Bruno aveva una banda? No, e la cosa mi riempie di gioia. La cosa ti riempie di gioia? Sì, perché anch'io ero un capobanda, anch'io lo ero. Che vuol dire essere capobanda? Che ci sono 5 o 6 ragazzi che sono pronti a sacrificarsi per te, come in Alva Noe. Come in Alva Noe? Chi conosce Alva Noe oggi come oggi? Prendono a modello qualcun altro, tipo l'uomo ragno. Vedo che ne sapete più di noi. Dunque alla fine Ferdinand qualche cosuccia l'ha detta. E perché lo avrebbe accusato di aver fatto la spia? Il fatto è che noi non possiamo entrare nelle liti tra bambini. Infatti è vero, non ci riguardano. Però quello che è successo ci riguarda, e come la violenza purtroppo ci riguarda. Quando ero capobanda in quinta elementare ho fatto a pugni con Didier, che era più forte di me, e glielo date. E con questo non c'entra niente, Michel. Non stiamo parlando di un incontro di box. I bambini non hanno fatto a pugni. Va bene, va bene. Era giusto un ricordo. E poi Didier vi era anche simpatico, usava espressioni che a pensarci erano travolgenti. Chissà che fine avrà fatto. Diceva sempre: io sono talmente povero che anche l'arcobaleno lo vedo in bianco e nero. Forse suo padre era disoccupato. Ma a parte i ricordi infantili non c'è poi tanta differenza. E come se c'è, mi consenta, c'è una bella differenza. Quale? Io e Didier eravamo d'accordo a fare a pugni e lei gliela suonate di brutto. Sentite, dimentichiamo Didier. Mi autorizzate a parlare con Ferdinand? Ma certo, gli parli pure, mi sembra normale. In bocca al lupo. Piantala lei, non ti capisco. La signora è animata da... Sì, Veronique, mi permetta di chiamarla per nome. Lei è motivata da un'ambizione pedagogica, simpatica. Se non vuole che gli parli, non gli parlerò. Ma gli parli, gli faccia la sua bella predica, faccia quello che vuole. Non capisco perché lei si senta così poco coinvolto. Lei non immagina, Veronique, quanto mi sento coinvolto. Mio figlio ferisce un altro bambino volontariamente. Ecco, questo è il genere di osservazione che mi manda in bestia. Volontariamente, lo sappiamo, ma la differenza è tutta qui. La differenza tra cosa e cosa, è di questo che stiamo parlando. Nostro figlio ha preso un bastone e ha menato il vostro, perciò siamo qui, no? Perché sente il bisogno di infilarci quel volontariamente? Che genere di lezione intende darmi? Sentite, stiamo scivolando nel ridicolo. Mio marito è angosciato da altri problemi. Io torno qui stasera con Ferdinand e lasceremo che le cose si sistemino naturalmente. Io non sono affatto angosciato. Beh, io sì. Ecco che il cellulare di Alain comincia a rispondere perché è avvocato e ha una causa in corso, sapete, per la questione di un medicinale per l'ipertensione. Ma no, non lo deve ritirare, se lo ritira si dichiara responsabile. Ritirare l'antril significa riconoscere la sua responsabilità. Nei rendiconti annuali non c'è niente. Se volesse accusato di falso in bilancio e scaricato nel giro di 15 giorni, allora lo ritiri dal commercio. Alle vittime ci penseremo dopo l'assemblea, Maurice. Decideremo in base all'andamento del titolo. Non ritireremo il farmaco per tre tizi che camminano di traverso. Non rilasci dichiarazioni per il momento. Sì, a tra poco. Interrompe la comunicazione e chiama il suo assistente. Stanno perdendo la testa. Hanno tutti i media addosso. Fa preparare un comunicato che non suoni assolutamente come una difesa. Anzi, andateci giù duri. Insistete sul fatto che la Verence Pharma è vittima di un tentativo di destabilizzazione a 15 giorni dell'Assemblea Generale. Silenzio assoluto sul problema della salute. Una sola domanda. Chi c'è dietro la ricerca? Bene. Sono tremendi questi laboratori farmaceutici. Pensano solo al profitto. Nessuno la prega di ascoltare le mie telefonate. E lei nessuno la costringe a farle davanti a me. Purtroppo invece ci sono costretto, ne farei volentieri a meno, mi creda. Quelli ti rifilano la loro robaccia senza il minimo scrupolo. In campo terapeutico ogni passo avanti comporta un beneficio e un rischio. Sì, capisco, ciò non toglie. Certo che lei fa un mestiere curioso. Che intende dire? E lei che cosa fa? Io faccio un mestiere normale. E cosa sarebbe un mestiere normale? Gliel'ho detto, vendo pentole e anche dispositivi per gabinetti. Ha dispositivi per gabinetti, mi piace, mi interessa. Di quanti tipi ne ha? Ci sono due sistemi, a pulsante o a catenella, dipende dall'alimentazione. A seconda che l'acqua arrivi dall'alto o dal basso. Se vuole posso presentarle uno dei miei magazzinieri, specialista nel settore, ma dovrà venire a Saint-Denis. Lei sembra molto competente. Smettetela. Continuerete a discutere di problemi idraulici in un ambiente più adeguato. Piuttosto, voi contate di punire Ferdinand in qualche modo? Scusate, non mi sento bene. Che cos'ha? Infatti sei pallida, Chips. È vero, la trovo un po' pallida. Ho la nausea. Nausea? In casa ho il Plasil. No, no, passerà. Che cosa potrei... Sì, della Coca-Cola... Cammini un po', faccia due passi. Ma è sicura? La Coca-Cola? Sì, sì, a piccoli sorsi. La Coca-Cola va bene? Non va bene piuttosto per la diarrea? Non soltanto. Si sente meglio? Sì, meglio. Signora, se decidiamo di dare una lezione al nostro figlio, lo facciamo a modo nostro e senza dover rendere conto a nessuno. Certamente. Come sarebbe certamente, Michelle? Con il figlio sono liberi di fare quello che vogliono. Io non sono d'accordo. Ah sì? Si spieghi meglio. E il cellulare di Alain rivibra. Scusate. Perfetto. Ma ricordati, non ci sono prove. Non c'è nessuna certezza. Non fate pasticci. Se sgarriamo su questa faccenda, tempo 15 giorni, saltiamo tutti. Basta, Alain, piantala con quel cellulare. Sta con noi, Cristo Santo. Sì... Mi richiami e me lo leggi. Ma che ti prende? Sei pazza a gridare in quel modo. Serge ha sentito tutto. Meglio così. È una rottura di palle questo cellulare. Dacci un taglio. Senti, Annette, ho già fatto lo sforzo di essere qui. E questa poi. Scusate, ma sto per vomitare. Vuole andare in bagno? A lei nessuno ti costringe a restare. Vattene e lasciami stare. Sarebbe meglio che andasse in bagno, comunque. Vai in bagno che stai per vomitare. Non sarà stata mica la crostata? Ma se l'ho fatta ieri. A lei, non toccarmi. Calmati, Chips. Per favore, non vale la pena arrabbiarsi per questo. Per mio marito tutto quello che riguarda casa, scuola, giardino tocca a me. Ma no. E Annette ha un violento conato di vomito che investe in parte a lei e anche i libri d'arte che sono sul tavolino del salotto. Va a prendere una bacinella, va a prendere una bacinella, era meglio se andavi in bagno, Chips. È assurdo che tu sia rimasta qui. Non può essere stata la crostata, sono sicura. La crostata non c'entra, sono i nervi, dipende dai nervi. Vuole andare a ripulirsi in bagno? Accidenti, il mio Kokoschka. E dalle questo Plasil, su, non può prenderlo subito. Lo vedi che non può buttar giù niente adesso? Dov'è il bagno? Venga con me. Sono i nervi, è una crisi di nervi. Lei è una mamma, Annette. Capisco che sia angosciata. E non si può dominare quello che ci domina. A me, per esempio, mi prende a livello cervicale, mi si blocca la cervicale. Che facciamo con il kokoschka? Lo lavi con l'acqua e ci metti un po' di profumo, spruzzaci il mio Kuros, tanto non lo uso mai, ma così si accartoccia. Si può dare una passata di phon e metterci sopra degli altri libri o stirarlo. Mi dispiace molto, glielo ricompro, è introvabile, sono anni che è esaurito. Dai che lo recuperiamo, lascia fare a me, vero? È una riedizione di più di 20 anni fa, del catalogo della mostra del 53. Va a prendere il phon e il Kuros nell'armadietto degli asciugamani. In bagno c'è suo marito. Ma mica sarà nudo. Si sente meglio? Sì. Spruzzo? Prima ci vuole il phon. Il Kuros lo mettiamo all'ultimo momento. Potrei usare il bagno anch'io? Sì, sì, certo. Non so come scusarmi. A questo punto Veronica e Michel rimangono soli e cominciano a sparlare. Che incubo atroce. Lui dovrebbe stare attento a non esagerare con le provocazioni. Anche lei è testarda, è falsa. Lei mi dà meno fastidio. Sono tremendi tutti e due. Perché ti metti dalla loro parte? Ma che dici? Non mi metto affatto dalla loro parte. Come no? Racconti le tue prodezze di capobanda, gli dici che sono liberi di fare quello che vogliono con il figlio mentre quello è un pericolo pubblico. E quando uno è un pericolo pubblico, la cosa riguarda tutti. È pazzesco che abbia vomitato sui miei libri. Quando uno capisce che sta per vomitare, prende delle precauzioni. Che schifo. Com'è che la chiama? Chips. La chiama Chips. Chips. Ma il fatto è che Alain sta rientrando in salotto proprio in questo momento e quindi li sente spettegolare malignamente in proposito. E quindi, come vedremo, la tensione tra i quattro è destinata a crescere. A proposito di soprannomi, Chips, vedremo da dove deriva. Il soprannome di Papa Giulio II è il Terribile, che Fedra Inghirami scrive nelle sue lettere TRR, per dire che sta parlando di lui. Un appellativo relativo al suo carattere tremendo, un carattere corredato da una forte componente di pragmatismo che fa riflettere gli studiosi sul piano politico. Chi è Giuliano della Rovere, alias Papa Giulio II? Ebbene, dobbiamo questo personaggio conoscerlo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Giuliano della Rovere è nato ad Albisola, in provincia di Savona, nel 1443. E appartiene al cosiddetto ramo povero e decaduto della famiglia della Rovere. Compie i suoi studi fin da bambino a Perugia, nel convento dei Francescani, dove, dopo un tirocinio mondano compiuto fuori dal monastero, sì, perché prima di prendere i voti, viene detto a tutti i giovani che sono lì, beh, adesso andate fuori e fate una serie di esperienze mondane. E poi pensate che cosa volete fare, se prendere i voti o non prendere i voti, perché poi quando avete preso è una cosa seria essere francescani. E quindi, difatti, Giulio II fa una serie di esperienze, si iscrive intellettuali, si iscrive in diverse università, studia, esperienze militari, si arruola e diventa un combattente anche prestante dal punto di vista fisico. Diventa un valido combattente, fa esperienze amorose e poi decide di tornare a Perugia e di ricevere gli ordini religiosi e diventa frate francescano. La sua carriera ecclesiastica è favorita dallo zio Francesco della Rovere, il quale nel 1471 viene eletto papa e prende il nome di Sisto IV. E Papa Sisto IV, noi lo abbiamo citato spesso in questo viaggio già, diverse volte, ma per conoscere meglio suo nipote Giuliano, ci dobbiamo informare ulteriormente su Francesco, sullo zio, su Sisto IV. Sappiamo che Sisto IV sistema tutti i suoi nipoti e le sue nipoti, sono una quindicina. I nipoti entrano tutti nella carriera ecclesiastica, alcuni li nomina cardinali, le nipoti le cerca di farle sposare, una con Iriario, abbiamo incontrato il cardinale Riario l'altra volta, un fratello del Riario sposa una di queste nipoti, quindi Iriario si imparentano con i papi della Rovere, e alcuni di essi quindi li nomina cardinali, amplificando il fenomeno già in atto che è stato chiamato nepotismo, no? E così anche Giuliano, 28 anni, diventa cardinale. Ora, il nepotismo di Sisto IV ha una motivazione politica ben precisa, no? Noi ci chiediamo, ma perché fanno così i papi, no? Vuole intorno a sé gente fidata, perché c'è in corso una dura lotta per il potere. Perché intende riaffermare l'autorità del papato contro le famiglie baronali romane, le quali hanno assunto un'influenza sproporzionata che si traduce in speculazioni edilizie, nella razzia del materiale dell'antica città, del materiale archeologico, in commerci e traffici illeciti. Come sappiamo, Roma si trova in uno stato di degrado tremendo, la Roma del 1471. E Sisto IV sa che per cambiare le cose, o perlomeno per modificare la situazione, deve sostenere una lotta senza quartiere, e quindi ha bisogno di avere intorno persone di cui si possa fidare e che condividano pienamente il suo programma. E la persona più valida al suo servizio si dimostra proprio inizialmente Giuliano, che impara a misurare i meriti ma anche i molti limiti dello zio. Giuliano della Rovere, a servizio dello zio, mette subito in mostra la sua abilità militare, perché lui lo nomina sovrintendente, cioè generale dell'esercito vaticano, sovrintendente dell'esercito Vaticano. E lui alla testa dell'esercito pontificio, poi da papa continuerà a comandarlo lui personalmente l'esercito, come vedremo. E Giuliano sottomette il tiranno di Città di Castello, Niccolò Vitelli, che era diventato particolarmente aggressivo, si voleva espandere, e questa azione repressiva condotta esemplarmente da Giuliano de Medici, della Rovere, diventa un ammonimento che Sisto IV lancia ai baroni e ai burocrati che non vogliono rispettare le decisioni papali, anche perché spesso i papi cercavano di prendere decisioni a favore dei più poveri, e però c'era il sistema feudale da dover combattere per arrivare ai più poveri. In mezzo c'era il taglieggiamento baronale. E Sisto IV ha dei meriti, ridimensiona la burocrazia dello Stato pontificio. Pensate che il Papa aveva 70 consulenti, aveva accumulato 70 consulenti, tutti ben pagati, e lui li licenzia tutti. E poi, facendosi un sacco di nemici, poi riesce in uno scontro epocale a imporre un piano regolatore per rinnovare l'urbanistica della città, aprendo nuove strade. A Roma non c'erano strade, non c'erano più strade, facendo dragare il Tevere, portando l'acqua potabile in città, dove il tifo era il tifo non quello calcistico, ma oggi è endemico, il tifo era endemico, e ripristinando il Ponte Rotto, il più strategico, oggi Ponte Sisto. Sisto IV favorisce, in antagonismo con l'Accademia Platonica Fiorentina, istituzione che ben conoscete perché ci siamo stati due mesi fa, anche noi, e favorisce la ricostruzione dell'Accademia Romana fondata dall'umanista neoplatonico Pomponio Leto, che era stata chiusa dal suo predecessore Paolo II. Poi, dopo aver nominato bibliotecario L'esperto umanista Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, siete stati invitati tempo fa a visionare un dipinto che raffigura questo avvenimento, no? Non so se siete andati a vederlo, tornate a vedere, no? Questo dipinto che si chiama Sisto IV, nomina il Platina, bibliotecario, lì c'è Sisto IV seduto in trono, inginocchiato davanti a lui c'è Bartolomeo Sacchi detto il Platina, in piedi c'è Giuliano della Rovere e dietro ci sono gli altri nipoti. E quindi rifonda la Biblioteca Vaticana, favorendo l'accesso agli studiosi e al pubblico. Tra l'altro il Platina è quello che assume, quando è ancora un adolescente, Fedra Inghirami, perché capisce che questo ragazzino ha la vocazione per i libri. Il Platina, direte, perché si chiama il Platina? Perché viene da Piadena, Platena, Piadena. Sapete, conoscete il duo di... Oh, quanto è bella, l'uva fogarina. Il duo di Piadena. Piadena, oltre al duo di Piadena, c'è anche il Platina, bibliotecario. Ecco, a proposito di canti, no? Sisto IV investe risorse per elevare il livello della cappella dei cantori di San Pietro. Avete presente i cantori della cappella, il coro della Cappella Sistina, lo vedete alla televisione cantare. Sisto IV è quello che praticamente costruisce questa struttura. Guardate, a questo punto noi possiamo dare anche una colonna sonora a questo viaggio che stiamo facendo. E potete dargliela facilmente, possiamo dargliela facilmente una colonna sonora. Sisto IV chiama a Roma il compositore franco-fiammingo Josquin Desprez, trascritto anche Desprez, vedete lì in diversi modi, che è autore di un centinaio di mottetti, di una cinquantina di canzoni profane e soprattutto di una ventina di messe, basate anche su musiche mondane, come la celebre melodia che si intitola L'Homme Armé, che è un canto militare, che però viene utilizzato da Desprez per scrivere i sottofondi delle messe e corredarli con tante voci, perché in questo momento la musica è polifonica, voce, non ci sono strumenti, molte voci, e quindi la musica polifonica oggi è di gran moda. Dalla metà del 400 sta raggiungendo grandi vette, potete quindi facilmente, navigando in rete dove trovate molti siti in proposito, dedicarvi a degli ascolti per conoscere la colonna sonora del momento, la musica rinascimentale agli albori dell'età moderna. Quindi date una colonna sonora al percorso. Sisto IV benedice l'invenzione e l'uso della stampa, che considera un dono della provvidenza, mentre contemporaneamente impone l'indice dei libri proibiti. E voi direte, perché fa così? Fa così per tenere buono il Sant'Uffizio, perché quelli del Sant'Uffizio, i domenicani del Sant'Uffizio, gli inquisitori non gli rompessero le scatole, per cui deve dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Naturalmente favorisce, ma questo l'abbiamo già detto qualche settimana fa, la ricerca e lo studio dell'archeologia, che diventa una vera e propria disciplina, e ordina che tutto il materiale archeologico venga portato in un grande capannone in modo che nessuno se ne appropri, perché tutti i nobili romani si erano costruiti i loro palazzi utilizzando i laterizi dell'antica Roma, no? E quindi, ma quella è roba pubblica, dice, deve stare qui, e quello è il primo nucleo di quelli che diventeranno poi i musei vaticani. Ora, dobbiamo dire che con Sisto IV nasce la Roma rinascimentale moderna. Molti di questi progetti da realizzare hanno un costo, soprattutto l'esercito ad assorbire risorse, E allora Sisto IV ritiene opportuno, ed ecco che saltano fuori i suoi limiti, che coloro i quali hanno commesso peccati gravi, soprattutto se possono pagare, facciano penitenza non con solo con Pater, Ave, Gloria, e si riscattino devolvendo alla Chiesa l'aute e l'argizione. E questo provvedimento, che si traduce nella compravendita delle assoluzioni, produce effetti, come vedremo a suo tempo, molto negativi. Ma noi siamo in cammino per conoscere Giulio II, e allora, dopo aver predisposto il contorno, ed è come sempre quando si parla di papi un contorno molto sostanzioso, no? Torniamo a Giuliano della Rovere, il quale intraprende la sua carriera pastorale, il primo incarico che riceve, è quello di vescovo di Carpentras. Torniamo a Carpentras, come siamo ogni tanto, che è un'importante, come ben sapete, cittadina provenzale alle falde del Mont Ventoux, che abbiamo visitato durante il viaggio dello scorso anno insieme a Francesco Petrarca, ricordate, con il quale siamo salite e saliti anche in vetta al Mont Ventoux il 26 aprile del 1336, ricordate quella camminata. Ed è proprio qui che Giuliano della Rovere, già fornito di un bagaglio culturale eccellente, approfondisce attraverso le opere di Petrarca, il cui spirito aleggia e continua ad aleggiare in Provenza, no? I temi dell'umanesimo e del neoplatonismo. Sapete che all'inizio del movimento dell'umanesimo ci sono le opere di Francesco Petrarca, come abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno. A Carpentras poi esiste anche dal 1360 la sinagoga più antica di Francia, e il vescovo Giuliano della Rovere entra in contatto con la cultura ebraica, stringe amicizia con alcuni sapienti rabbini e approfondisce la sua conoscenza della letteratura dell'Antico Testamento in lingua originale, e nell'ambito di questo dialogo, che lui coltiva con grande interesse, matura un'idea diversa da quella imposta da suo zio, da Sisto IV, nel campo della dottrina. Papa Sisto IV, lo sapete bene, vuole che la Cappella Sistina, è da lui che prende il nome, abbia le stesse misure, ricordate, del Tempio di Salomone a Gerusalemme, perché il Dio degli ebrei ha ormai cambiato residenza e connotati secondo la dottrina della successione delle fedi, un tema al quale abbiamo fatto riferimento nel primo itinerario di questo viaggio. A metà ottobre subito abbiamo messo in campo questo concetto, questa idea. Secondo questa dottrina della successione delle fedi, una fede, in questo caso il cristianesimo, prende il posto della precedente sul cui pensiero si è sviluppata, in questo caso l'ebraismo, perché l'apparato di questo pensiero, l'ebraismo, ne costituisce solo l'anticipazione. E secondo questa dottrina, la letteratura dell'Antico Testamento, quindi la legge e i profeti, Torah e Nebihim, non farebbe altro che preannunciare la venuta salvifica di Gesù Cristo, il vero Messia, colui che ci ha fatto conoscere, sostiene Sisto IV, il vero volto, il volto cristiano di Dio. E quindi era già previsto in principio che il cristianesimo avrebbe assunto il ruolo di vera e unica fede che invalida tutte le altre. E soprattutto l'Inquisizione spagnola in questo momento, che vuole tutelare questa affermazione. Ora, Giuliano della Rovere, dialogando con i sapienti rabbini della sinagoga di Carpentras, matura l'idea non della successione, ma della continuazione delle fedi. Per cui il Dio di Gesù Cristo è proprio lo stesso Dio di Abramo, Dio che è il protagonista del libro della Genesi, dell'Esodo, dei libri del Pentateuco, dei libri dei profeti. E non è possibile alterare l'esegesi di questi testi con interpretazioni di comodo, no? E Gesù Cristo non si sovrappone ad una tradizione, ma è il frutto di questa tradizione divina. Gesù Cristo non esprime, comincia a pensare Giuliano, non può esprimere un'egemonia, ma manifesta un perfezionamento qualitativo della storia della salvezza, che ha inizio con l'alleanza tra Dio e i vari patriarchi biblici, Sara compresa. E, difatti, nella letteratura dei Vangeli, noi leggiamo gli evangelisti, fanno dire a Gesù, non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, sono venuto a dare un carattere umanistico, no? Alla legge e ai profeti. C'è quindi una continuità, no? Il vescovo Giuliano della Rovere a Carpentrà deve aver pensato, se in avvenire avrò il potere di farlo, voglio che questa idea trovi la sua manifestazione proprio nella Cappella Sistina. E a volte certi pensieri si avverano, come vedremo poi a suo tempo. Ora, nel centro di Carpentrà c'è la cattedrale dedicata a Saint-Siffrein, la cui costruzione sopra una chiesa romanica, vedete, è iniziata nel 1404 ed è un esempio significativo dell'architettura tardogotica. E sempre nel centro della città, vicino alla cattedrale, c'è la sinagoga più antica di Francia. Quindi, utilizzando una guida della Francia, navigando in rete, ci sono tante foto, andate a visitare questi due monumenti nei quali aleggia lo spirito, continua ad aleggiare lo spirito di Giuliano della Rovere. E poi la Provenza non è lontana, se passate da quelle parti, come al solito, potete divertirvi. Poi Giuliano della Rovere diventa arcivescovo di Bologna e poi arcivescovo di Avignone. E sappiamo che Avignone è stata la sede del papato durante lo scisma d'Occidente, dal 1308 al 1417. C'è il famoso Palazzo dei Papi che ci ha ospitato ed ospitati durante il viaggio dello scorso anno, e quindi l'arcivescovo di Avignone ricopre anche l'importante ruolo di legato pontificio in terra di Francia. Guardate, un ruolo molto delicato, soprattutto in questo momento storico, anche perché tra Vaticano e Francia, il re di Francia, c'è una tensione, tra il Vaticano e la Spagna c'è una tensione, tra Spagna e Francia c'è una tensione, quindi in questo momento la situazione da questo punto di vista è piuttosto delicata. E guardate sul punto 3, Giuliano della Rovere, come arcivescovo di Avignone in veste di legato pontificio, fa alzare le sue quotazioni a livello internazionale, quando diventa mediatore tra Luigi XI, re di Francia, e l'imperatore Massimiliano di Germania, i quali litigano e stanno per suonarsele di santa ragione, non loro ma i loro sudditi, che stanno per scontrarsi. Quindi lui li obbliga, dice, vabbè, se proprio non volete fare la pace, perlomeno firmate un trattato di non belligeranza, perlomeno firmate un trattato in cui dite per ora la guerra non ce la facciamo, e che evita per il momento una guerra sanguinosa tra francesi e tedeschi, poi diventa una tradizione, ahimè, nel corso della storia. Ora, nel 1484 Sisto IV muore e gli succede Innocenzo VIII, il genovese Giambattista Cibo, che regna senza prendere troppe iniziative fino all'anno fatidico 1492. Nel 1492 ne succede un po' di piccolo. Alla morte di Innocenzo VIII, nel conclave dell'estate del 1492, ci sono due candidati in lizza, Ascanio Sforza e Don Rodrigo Borgia. Quindi famiglia nobiliare romana, in crisi economica in questo momento, e Don Rodrigo Borgia, cardinale spagnolo. I due candidati contrattano. Don Rodrigo fa un'offerta in fiorini, che è la moneta in questo momento più forte del mondo, Ascanio Sforza, che deve rimettere in sesto economicamente la sua famiglia, fiuta l'affare e comincia ad alzare la posta, cioè una trattativa. Don Rodrigo accetta la richiesta e l'affare simoniaco è fatto. Don Rodrigo Borgia viene eletto Papa e prende il nome di Alessandro VI. Guardate, Giuliano della Rovere, quest'uomo non piace, soprattutto disapprova il suo progetto politico, perché il progetto politico dei Borgia è veramente un progetto politico pericoloso, paradossale. Beh, l'antipatia è ricambiata, naturalmente. Don Rodrigo Borgia è un papa pubblicamente accoppiato, no? Ha una compagna che si chiama Vannozza Catanei, e quattro figli, se li porta tutti in Vaticano, Giovanni, Cesare, Geoffrey e Lucrezia. Ma guardate, questo non è il problema più grave, no? Questo non è il problema più grave, il problema più grave e il lato maggiormente negativo del pontificato di Alessandro VI è quello di aver governato la Chiesa in modo familista, cioè lui confonde l'interesse della Chiesa con gli interessi della sua famiglia. E non solo assicura ai suoi familiari le più solide posizioni di prestigio politico ed economico, non è un semplice nepotismo il suo, ma per la prima volta il bilancio di una famiglia e il bilancio della Chiesa si identificano, hanno lo stesso numero di conto corrente in questo momento. E questo è il problema. Ora, certo, lo Stato perde quello Stato che nel corso dei secoli certi papi hanno cercato di smobilitare, ma non ci sono mai riusciti, perché non è cosa facile. Quello Stato aveva comunque una sua autonomia, no, nessuno poteva essere il padrone di quello Stato. E quindi è evidente che questa è una scelta grave. Contro questa situazione reagisce, come sappiamo, poi parleremo dello Stato fra un po', Fra Girolamo Savonarola, che abbiamo incontrato nelle ultime settimane, che ci rimette la pelle, ma l'avversario più pericoloso di Papa Borgia è Giuliano della Rovere, che critica duramente i progetti di Alessandro VI e promuove la nascita del partito dei cardinali francesi che contrastano le scelte del Papa. Il Papa è spagnolo, i cardinali francesi vogliono opporsi, Giuliano della Rovere fiuta la situazione e naturalmente cavalca questa situazione politica. Giuliano della Rovere viene privato a questo punto di tutte le cariche dal Borgia, viene minacciato, scampa ad una serie di attentati, perché ha una certa presenza fisica, quando lo vogliono pugnalare li mette in fuga, ed è costretto però a scappare da Roma, perché prima o poi lo fanno fuori, e quindi si allontana da Roma, fugge ad Ostia, si imbarca per Savona, poi raggiunge clandestinamente Avignone e Carpentras, dove, protetto dai suoi amici ebrei, rimane nascosto in sinagoga. Quindi è questo, è quello che gli salva la vita, perché in Provenza periodicamente si riuniscono cardinali, vescovi e laici francesi, cioè la Chiesa che si oppone ai Borgia, e a Giuliano della Rovere viene affidato il ruolo di coordinatore di questo movimento dissidente. Guardate, lui si oppone allo scisma, costoro vogliono fare lo scisma, no? Cioè, eleggiamo un altro papa, no? Dicono, no? Lui si oppone a questo, dice no, ricominciamo con gli scismi, cioè la Chiesa non può perdere la sua unità. Questo papa c'è, ma morto un papa se ne fa un altro, prima o poi gli verrà un colpo. E quindi è chiaro che ad un certo punto l'errore più grande che possiamo fare è quello di dividere la Chiesa, di mettere su un altro scismo, che poi ci vogliono dei secoli, come è successo, per riconquistare l'unità, due papi, tre papi, no? Le abbiamo studiate, no? Ricordate? Queste situazioni, vi viene molto mente Baldassarre Cossa, no? E quindi, però diventa quindi il coordinatore di questo movimento. E lui con grande abilità, agendo in clandestinità, ma seguendo i canali diplomatici, denuncia i comportamenti del Papa e della sua famiglia. Intanto il misterioso assassinio del fratello maggiore dei Borgia, Giovanni Borgia, che viene ucciso da Cesare, e col consenso del padre, che preferisce lui. E la politica poi di Don Rodrigo, che è tutta tesa a far diventare lo Stato Vaticano un impero della famiglia Borgia. Quindi lo Stato Vaticano si deve estendere come impero della famiglia Borgia, e la prospettiva è quella di far diventare il papato ereditario, no? Del Papa, e questo è il problema, e che cambia completamente, avrebbe cambiato completamente, no, il volto della Chiesa in quanto istituzione. E uno Stato con a capo il secondogenito Cesare Borgia, che ha molta influenza sul padre. E quindi i Borgia usano ogni mezzo, come sapete, allacciandoli, facendo alleanze anche con i turchi, confiscando ricchezze, usando l'assassinio politico per realizzare questo progetto. Alessandro VI usa anche i soldi incassati nel giubileo del 1500 e quelli raccolti per la crociata, predica una crociata contro i turchi per finanziare le imprese militari, e poi questi soldi li usa per costruire lo Stato di Cesare sul territorio dello Stato Pontificio. Ma improvvisamente, come pensava Giuliano della Rovere, nel 1503 Alessandro VI muore. Infarto, un ictus, il potere dei Borgia si ridimensiona e Giuliano con gli altri cardinali dissidenti torna a Roma per il conclave. C'è un candidato forte in questo conclave, sponsorizzato dal re di Francia, che vorrebbe il controllo sulla Chiesa, e costui è il cardinale Georges d'Amboise, primate di Francia, che però è inviso agli spagnoli. È logico che c'è lo scontro tra i cardinali nazionalisti. Giuliano della Rovere ufficialmente lo sostiene Georges d'Amboise, ma fa finta, perché in realtà teme il condizionamento francese, così come teme quello spagnolo sulla Chiesa. E poi, naturalmente, lui personalmente ha delle mire. E allora tesse un accordo tra cardinali italiani e spagnoli, per cui il conclave elegge un papa davvero di passaggio, Francesco Todeschini Piccolomini di Siena, che prende il nome di Pio Terzo, Pio, sì. Pover'uomo, che è in precarie condizioni di salute, non sta neanche in piedi, difatti regna, per modo di dire, regna dal 2 settembre al 18 ottobre del 1503, detiene un record pontificio di brevità insieme ad Albino Luciani, Giovanni Paolo, perché tutti abbiamo conosciuto personalmente. Ora, nel nuovo conclave, il cardinale Giuliano della Rovere, che ha avuto il tempo di tessere la sua tela, si presenta come ago della bilancia nel contenzioso tra Francia e Spagna. I francesi non vogliono un papa spagnolo, gli spagnoli non vogliono un papa francese, dice allora eleggete me che sono di Savona e quindi sono metà strada, e quindi è chiaro che... E così succede. Promette anche favori a tutti quelli che dicono sì, io ti voto se tu poi mi dai, e cioè lui dice vabbè, vedremo, e difatti viene eletto Papa alla prima votazione, guardate che è veramente una cosa rara, e viene eletto all'unanimità, alla prima votazione. E decide di chiamarsi Giulio II. Poi, una volta in carica, però, non concede privilegi a nessuno, facendoseli tutti nemici. Perché dice, ma come, io chiedevo... Si diceva, stavamo dicendo così, no? Vorrei mica fare delle operazioni simoniache. Fa invece un decreto appena eletto, che si chiama il decreto delle concessioni. E... il primo decreto papale, pochi minuti dopo, è quello delle concessioni. Concessioni a chi? Cosa dice questo documento? Concessioni a coloro che operano per contrastare le condizioni di degrado religioso, morale e politico in cui versa la Chiesa. Questo è il concetto. Quindi il concetto della riforma. Ecco, bisogna riformare strutturalmente e culturalmente la Chiesa. Quindi chi si impegna in questo senso avrà qualche cosa, o perlomeno divideremo delle risorse. E la parola concessione ha un ampio ventaglio di significati, no? E Giulio II ha utilizzato questo termine in funzione della realizzazione di grandi opere, tanto di carattere materiale, quanto di natura spirituale e intellettuale. Quale di questi termini, vedete lì sul punto 3, permesso, autorizzazione, assegnazione, licenza, facilitazione, agevolazione, mettereste per primo accanto alla parola concessione? Beh, scrivetelo. Avete chiesto e ottenuto oppure non ottenuto una concessione o più concessioni? Beh, scrivete quattro righe in proposito, che è un tema interessante. Il pragmatismo di Papa Giulio II e dei risultati del suo attivismo, ne parleremo la prossima settimana, ha fatto riflettere uno studioso che proprio nel 1513, che è l'anno della morte di Giulio II, quando la cultura moderna inizia il suo cammino, pubblica la sua opera più importante, intitolata Il Principe. E quindi stiamo parlando, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, di Niccolò Machiavelli, che non viene influenzato dalle nefaste imprese di Cesare Borgia, ma viene influenzato dalla concretezza, dal realismo, dall'efficacia delle azioni di Papa Giulio II, è lui il vero principe. E Savonarola predicava la Gerusalemme celeste, la res publica, questo lo scrive Machiavelli in una sua lettera, una delle sue tante lettere, la res publica governata dallo Spirito Santo, qualcosa che poteva essere teorizzato e predicato, ma difficile da realizzare. Savonarola, da scolastico medievale, vede le cose come avrebbero dovuto essere, mentre Giuliano della Rovere vede le cose così come sono, nella loro reale concretezza, e pensa di dover difendere l'autonomia dello Stato Vaticano che i Borgia volevano mettere a servizio della potenza della loro famiglia. Papa Giulio II sostiene che lo Stato Vaticano deve essere autonomo, la parola autonomia, sapete, tenetela d'occhio perché poi faremo poi una sintesi, è la parola chiave della modernità. Deve essere autonomo, non può, lo Stato Vaticano non è del Papa, non è dei cardinali, non è nemmeno di Gesù Cristo. Gesù Cristo non ha uno Stato, Gesù Cristo fa un discorso all'intera umanità. Quindi lo Stato deve essere un ente autonomo e deve essere governato in quanto Stato in modo autonomo. E il concetto dell'autonomia dello Stato e dell'autonomia della politica, tema di grande attualità, trova il suo grande teorico in Niccolò Machiavelli. Guardate sul punto 4 del repertorio. Niccolò Machiavelli, 1469-1527, nasce a Firenze in una facoltosa famiglia ormai economicamente decaduta. È un grande studioso fin da ragazzo, ha compiuto fin da bambino studi classici ed è diventato un uomo politico ben preparato al quale viene affidato il ruolo di segretario della Cancelleria della Repubblica Fiorentina. E il soprannome di segretario fiorentino lo ha accompagnato per tutta la vita. E ha il compito di occuparsi, come segretario della Repubblica, non solo degli affari interni, ma soprattutto di quelli esteri. Per questo motivo compie molte missioni diplomatiche in Italia e in Europa e ricopre cariche politiche fino a quando, dall'esilio, nel 1512, tornano i Medici per riprendersi il potere in Firenze. Torna il cardinale Giovanni, figlio secondogenito di Lorenzo, che poi diventerà Papa Leone X dopo Giulio II, suo fratello Giuliano II. Machiavelli cerca una mediazione con i Medici, ma viene arrestato con gli altri membri del governo repubblicano e dopo qualche mese di galera in cui subisce anche dei maltrattamenti fisici, viene liberato con l'obbligo però di starne fuori dalla città, di rimanere appartato, di andare in esilio, di vivere fuori dalla città nella sua casa, ha una casa nei pressi di San Casciano, in Sant'Andrea in Percussina. A quest'ora è già rientrato, ma sempre poi vedremo. E dove passa il suo tempo studiando e componendo le sue opere. Scrive Oltre al Principe, i discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, le storie fiorentine e poi molte lettere e alcune commedie. E guardate, per capire il pensiero rinascimentale agli albori dell'età moderna di Niccolò Machiavelli, cominciamo proprio dal teatro, perché una delle sue commedie ha avuto nei secoli un grande successo per la metafora che contiene. Questa commedia si intitola La Mandragola, nel testo della quale avrete letta, l'avrete vista, abbiamo visto a teatro insieme negli anni Ottanta con una compagnia tutta toscana, tutta fiorentina, un evento particolare a Nicolini, no? La Mandragola, nel testo della quale si manifesta l'idea di un antico atteggiamento culturale che si ravviva nel Rinascimento, agli albori dell'età moderna, per poi svilupparsi in avvenire. Guardate, il concetto di pessimismo senza riscatto. E siamo tentati oggi di cadere nel pessimismo senza riscatto. Questa commedia figura tra i capolavori del teatro europeo e appartiene solo convenzionalmente al genere comico. Effettivamente è una beffarda creazione di uno spirito lucido, disincantato, irridente verso le molteplici stoltezze della vita. Ma guardate, in realtà il ricco e scintillante impianto comico su cui si basa la trama poggia su un fondo costituito da un amaro scetticismo dal quale scaturisce la convinzione che l'essere umano non sarà mai in grado di correggere i propri errori. Cioè l'individuo persegue l'utile non attraverso l'onestà, come dice Cicerone, ma attraverso la forza e l'astuzia. L'individuo tende ad essere leone, la forza, e golpe si dice qui, e volpe, e quindi perciò non resta altro da fare che riderci sopra malinconicamente, perché anche la satira non serve a niente, dice Machiavelli. Certo. La commedia racconta la strategia amorosa posta in atto, lo sapete, no, dal giovane Callimaco per espugnare, scrive Machiavelli, la bella Lucrezia. E con questa narrazione l'autore ripropone su un piano di quotidiana mediocrità le leggi inesorabili dell'agire politico, e questo è il senso che ha. Cioè, non diversamente da come si conquista il potere dello Stato, Lucrezia viene conquistata con la forza e con l'inganno. Quindi la metafora è tutta politica di questa commedia. E nell'universo della Mandragola nessun personaggio è innocente, e questa è una caratteristica, non ci sono i buoni e i cattivi. Non è innocente il marito di Lucrezia, Fernicia, saccente, stupido, che è pronto all'assassinio oppure di assecondare i propri fini. Non Callimaco, giovane superficiale puerile che deve crescere, cioè, no, non padre Timoteo e il faccendiere Ligurio, cioè, che sono gli autentici registi dell'azione, che sono spregiudicati in funzione esclusiva dell'ambiente corrotto che li accoglie e si adattano perfettamente in quell'ambiente. Non Sostrata, che è la madre di Lucrezia, che per aggiustare le cose coltiva l'ipocrisia. No, e non Lucrezia, che non si ribella e si adegua passivamente secondo la logica della sottomissione e anche della convenienza. Ora, Machiavelli ci dice, attraverso una comicità inquietante, perché si ride a denti stretti, che nell'universo della mandragola non c'è nulla da salvare, perché è un mondo ormai irrimediabilmente degradato. E Machiavelli fa dire ironicamente e allusivamente a padre Timoteo, parafrasando il Talmud, anche Machiavelli parafrasa l'ironia del Talmud, che la creazione non è riuscita tanto bene e che Dio dovrebbe riprovarci, ma poi si rimangia l'affermazione pensando che, come diceva un altro Giulio Andreotti, che è meglio tirare a campare, è meglio tirare a campare così che subire un altro diluvio, visto che lui per giunta non sape neppure nuotare. Ecco, quindi è evidente, tiriamo a campare in questo mondo, anche se va male, Dio dovrebbe rifare tutto da capo. Ora, se navigate in rete trovate più di una registrazione della commedia La Mandragola, diverse compagnie, dalle più antiche, rivedendola, se volete, potete individuare le molte salaci metafore che contiene il testo di quest'opera per capire che certi atteggiamenti, ipocriti, menzionieri, dissimulatori, infingardi, continuano ad essere attuali. E c'è un atteggiamento ipocrita che volete segnalare? Bastano 4 righe, scrivetele senza ipocrisia. E quando i medici nel 1527 vengono cacciati per la seconda volta, Machiavelli viene interpellato dai governanti della Nuova Repubblica che gli propongono un incarico come diplomatico, ma lui preferisce starsene da parte, comunque nello stesso anno 1527 muore. Noi cittadine e cittadini italiani, l'importanza di Machiavelli la ritroviamo prima di tutto nel fatto che nelle sue opere parla dell'Italia e del suo destino di nazione. Riprende il pensiero di Petrarca, no? Che pensa che l'Italia debba essere un paese unito dalle Alpi all'Idibeo, compresa la Sardegna e la Corsica, capisce che senza diventare uno Stato l'Italia non sarebbe progredita, Cavour fa suo questo pensiero, divisa in staterelli avrebbe subito l'egemonia delle nazioni straniere, e per questo cerca, facendo appello ai classici, soprattutto latini, di chiarire le origini storiche della comunità italiana per costruire una tradizione di carattere nazionale. Ecco perché sono importanti le opere di Machiavelli. Guardate sul punto 5 del repertorio. Machiavelli passa le sue serate a leggere l'opera di Tito Livio, che giudica di meravigliosa piacevolezza, luminosissima eleganza e di stile ampio e pastoso, la Rotunditas ciceroniana. E quindi riflette e comincia a scrivere le sue riflessioni. Chi è Tito Livio? Beh, abbiamo studiato nel percorso l'età tardo antica. Tito Livio, 59 a.C., 17 dopo Cristo, età da Augusto, è lo storico di Roma per eccellenza, nato a Padova, in una famiglia di tendenze repubblicane, si trasferisce a Roma giovanissimo per studiare retorica e filosofia e vive durante l'età d'Augusto, con il quale ha avuto un rapporto non sempre facile. E per 40 anni lavora alla sua opera intitolata Annales ab urbe condita. Attenzione a non sbagliare l'accento, se no diventa condita, questa urbe che è la fondazione, conditus è la fondazione. Annali dalla fondazione di Roma, in 142 libri, dei quali oggi ne restano 35, che erano stati divisi in 5 decadi ad un certo punto, perché ce n'erano 50 in circolazione, poi nel corso del tempo sono spariti, 5 parti di 10 libri ciascuna. Tito Livio, con grande capacità narrativa, esalta le virtù etiche e civili, la virtus romana degli antichi abitanti dell'urbe, tutti dediti ad operare per il bene dello Stato repubblicano. Naturalmente qui c'è una visione catechetica, come quella degli Atti degli Apostoli, no? La Chiesa delle origini non è mai esistita così come la descrivono gli Atti degli Apostoli, ma dovrebbe esistere, quindi è un catechismo perché questo avvenga. Quindi Tito Livio fa lo stesso tipo di operazione, no? Fondando il concetto della virtus romana. Nei discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Machiavelli riflette in modo critico e scrive che il mezzo attraverso il quale una comunità può rinnovarsi per evitare la propria decadenza è quello di ricostruire e studiare la storia e la tradizione di pensiero di quella stessa comunità, perché la vitalità e l'energia creativa di un popolo la si riconosce attraverso la storia del pensiero umano che ha saputo elaborare. Quindi, campagna permanente di alfabetizzazione. Ma questo processo, a ritroso, scrive Machiavelli, deve tener conto della realtà effettuale, bisogna fare i conti con la realtà, ossia delle condizioni di fatto a cui soggiace la società umana. E che caratteristiche ha, si domanda Machiavelli, la società umana? La società umana, scrive Machiavelli, si configura come un gioco necessario di passioni. Bisogna appassionarsi alle cose. Però questo gioco dell'appassionarsi alle cose deve avere delle regole, come tutti i giochi. Cioè, non si può giocare senza regole, non ci si diverte. E siccome ogni gioco ha le sue regole, solo lo Stato, in quanto ente normativo, può introdurre un ordine etico. Lo Stato può e deve avere la capacità quindi di armonizzare gli egoismi dei singoli nell'ambito del bene collettivo. Per questo Machiavelli ammira il pragmatismo di Giulio II, che combatte per rendere autonomo lo Stato della Chiesa. Machiavelli guarda realisticamente la società del suo tempo, che è organizzata in principati. Chi comanda oggi, dice, è con questi che dobbiamo fare i conti. Chi ha la possibilità, si domanda Machiavelli, di governare lo Stato in questo momento? Non certo il popolo, dice, che langue nell'indigenza e nell'ignoranza. In pratica lo Stato si incarna nella figura del principe. Questo è un tema di grande attualità. Gli Stati, scrive Machiavelli, sono diventati oggetti antropomorfi, cioè corrispondono a una persona. E di conseguenza c'è da augurarsi, scrive Machiavelli, che il principe in cui si incarna lo Stato sia perlomeno ben educato a svolgere il suo ruolo di statista e non quello di padrone, perché c'è una certa differenza. E la buona educazione del principe consiste, scrive Machiavelli tassativamente, nel non confondere gli interessi dello Stato con i suoi interessi privati. Ora, il principe, scrive Machiavelli, si trova dunque a dover lottare contro gli egoismi individuali dei sudditi e deve saper armonizzare i singoli interessi nell'interesse superiore della collettività. Ed è un compito non facile, perché è difficile stabilire quale sia la natura degli esseri umani. Sono buoni, si domanda Machiavelli, o sono cattivi gli esseri umani? E a questo proposito non si può dare che una risposta ambigua, scrive Machiavelli. Gli esseri umani non sono per loro natura né buoni né cattivi, ma possono essere l'una e l'altra cosa. Conviene quindi, scrive Machiavelli, che il principe parta dal presupposto che tutti i sudditi sono cattivi e di conseguenza è bene trattarli con la crudeltà necessaria, cioè con il massimo rigore, facendo delle leggi che siano efficaci. Ora, nello svolgere il suo compito di governante, scrive Machiavelli, il principe deve lottare contro la fortuna, scritta con la F maiuscola, che è arbitra della metà delle azioni umane. Molto dipende dalla cattiva e dalla buona sorte. E quindi l'individuo riesce a governare solo il 50% della propria vita. Machiavelli dichiara di essere arrivato a queste conclusioni studiando la storia. Se studiamo la storia si vede che la fortuna, la buona sorte e la cattiva sorte influiscono naturalmente, positivamente o negativamente, sulla vita di ciascuno. E quindi di conseguenza anche il principe deve dedicarsi allo studio della storia per poter trarre dal passato utili insegnamenti per l'avvenire e soprattutto per poter acquisire la virtù, con la V maiuscola. La virtù, che cos'è per Machiavelli la virtù? È un insieme di qualità in cui, come per Cicerone, sono le qualità che Cicerone dice che debba avere una persona che si dedica alla politica, che fa politica, se no non fa politica, fa dell'altro. Scrive Cicerone, spiccano la sincerità, la lealtà, l'onestà e l'intelligenza, che è la capacità, quindi la virtù, che permette al principe di dominare per quanto è possibile la fortuna, perché se siamo sinceri, se siamo leali, se siamo onesti, se siamo intelligenti, può darsi che le cose ci vadano meglio, no? Ma non lo sappiamo. Per Machiavelli il concetto dello Stato sostituisce il concetto di Dio, ed è bene, è vero, è giusto ciò che è bene, è vero, è giusto per lo Stato. La religione, scrive Machiavelli parafrasando Ibn Khaldun, che abbiamo studiato con Savonarola, è un prodotto della storia, e il principe accorto deve servirsi della religione come instrumentum regni, strumento che aiuta a gestire il potere. La religione, scrive Machiavelli, è utile per avvincere a sé l'animo dei sudditi, e la morale, scrive Machiavelli, va separata dalla politica. Per cui lo Stato, se è necessario, deve poter sacrificare anche ingiustamente gli interessi dei singoli per l'interesse collettivo. E quindi il fine giustifica i mezzi. E su questa affermazione, diventata celebre, il dibattito è sempre in corso. Ed è evidente che Machiavelli, attraverso le sue opere, vuole provocare il dibattito sull'arte di governare, vuole provocare il dibattito politico, vuole aprire, come si dice oggi, un dibattito, una discussione. E la sua è una provocazione forte proprio per questo motivo, no? E difatti la sua opera la manda in giro, gliela rimandano tutti indietro, il signore. Machiavelli, nell'ultimo capitolo del Principe, si rivolge a un ipotetico principe redentore, che non è l'uomo della provvidenza, è qualche cosa di diverso, chiamato a salvare l'Italia. L'Italia senza capo, senza ordine e lacera, scrive Machiavelli, e il tono è ironico, così come suona ironica la dedica che scrive sul volume che invia ai Medici, perché lo acquistino questo volume, cioè perlomeno compratelo. Ma dice Machiavelli, non ho avuto fortuna, perché non me l'hanno voluto comprare, e lo rimandano al mittente senza nemmeno leggerlo, con scarsa lungimiranza. E voi in quale occasione siete state baciate e baciati, come si può dire, dalla fortuna? Beh, sarà successo tante volte. Scrivete, immagino, scrivete quattro righe in proposito. Guardate, nella Basilica di Santa Croce potete visitare, fare una visita alla tomba di Machiavelli, e a Sant'Andrea in Percussina potete leggere la targa che si trova sulla facciata di quella che era la sua casa. Oggi è una villa che continua a chiamarsi l'albergaccio, e non c'è più niente di pubblico lì. Quindi però fate un'escursione fin lì. Vicino all'albergaccio c'era un'osteria, c'è anche oggi, ma anche se tradizionalmente indicata non è più la stessa di una volta, però è lì. Ora, Machiavelli frequenta quotidianamente l'osteria, perché vi consuma un pasto frugale, perché ha poche risorse, non può permettersi di spendere, ha pochissime risorse, deve fare tirare la cinghia, ma soprattutto nel tardo pomeriggio passa all'osteria un paio d'ore in allegria, ingaglioffandosi, che bel verbo che è questo, ingaglioffandosi, scrive, in mezzo al popolo, prima di rientrare a casa a sera per vestire i panni curiali, dice lui, entrare nelle cattedrali della cultura classica e studiare, dedicarsi allo studio. E per avere conferma concludiamo questo itinerario leggendo un frammento della celebre lettera di Niccolò Machiavelli a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513. Appunto, che cosa scrve Machiavelli? Vado lì, mi ingaglioffo, ci sentono gridare fino da San Casciano perché ci contendiamo un quattrino. E poi però quando ritorno a casa mi metto, entro e faccio alcune, e mi metto a fare alcune cose in proposito. Leggiamo dalla lettera. Sono solito usar di intrattenermi al meriggio tardo all'osteria. Sentite la bellissima lingua del Machiavelli. Machiavelli scrive in volgare, vorrebbe scrivere in volgare e ci riesce, come scriveva Cicerone in latino classico. E quindi soprattutto quando scrive le lettere sembra che scriva in versi, no? Ed è la sua scrittura è difficile perché ci vogliono le note, ci vuole pazienza, però son solito usar di intrattenermi al meriggio tardo all'osteria con i beccai, macellai, i mugnai e i fornaciai. Con questi i m'ingaglioffo per un paio d'ore, giocando a cricca e a tricche-tracche. Andate a scoprire che giochi sono, rimettiamo lì in circolazione. Tanto che nascono mille contese e infiniti dispetti di parole assai ingiuriose, e il più delle volte si combatte un quattrino e ci si sente gridar non di manco fin da San Casciano. E venuta la sera mi ritorno in casa, entro nel mio scrittoio e in sull'uscio mi spoglio di quella vesta quotidiana piena di fango e di loto e mi metto panni reali e curiali e, rivestito così decentemente, entro nelle corti venerande degli classici antichi e allora leggo con attenzione e medito del pari e di poi iscrivo per appuntar pensiero. Anche voi scrivete quattro righe in proposito per appuntar pensiero. E la sporcizia, le cose, l'etame, guardate, un bel giorno il pragmatismo di Giulio II, a proposito di pragmatismo machiavellico, investe anche Michelangelo. E quando, come, dove e perché? Ebbè, sono belle domande, bisogna affrontarle tutte. Per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Di utopia ne parleremo prossimamente perché entra in gioco questa parola proprio di questi tempi rinascimentali. E per questo la scuola è qui, no? Per far sì che ciascuno e ciascuno di noi prenda la buona abitudine di leggere quattro pagine al giorno, di riflettere un quarto d'ora al giorno e di scrivere quattro righe al giorno, come dice Machiavelli, per appuntar pensiero, perché ribadisce Cicerone, verba volant, scripta manent. E quindi sulla scia aleatoria delle parole dette e sulla traccia indelebile delle parole scritte, il viaggio continua per strade assai contorte più che dritte, ma la diritta via, come dice il poeta, senza le curve fa monotonia.